Il testo di riferimento che ho scelto per quest'ultimo momento sobrio di meditazione è il brano dal secondo Samuele, il capitolo 6, i versetti dal 12, 12b, 22. Alle spalle stanno anche delle motivazioni semplici, però credo che sentiamo genuine in questo momento del nostro cammino, perché da una parte la ripresa della storia dell'arca, che era introdotta nel racconto biblico con Primo Samuele al capitolo 6, ha il significato di un ritorno di convincimento e di speranza, perché l'arca era segno della presenza del Signore in mezzo al popolo di Israele, il pegno della sua amicizia e della sua benevolenza. E allora non sorprende che Davide ne decida il trasferimento solenne a Gerusalemme, perché oramai Gerusalemme d'ora in avanti sarà il centro vitale della nazione. Ecco, l'arca, quasi a dire, sta con noi, abita con noi, dimora con noi. È il trasferimento che avrebbe ispirato, dicono gli esperti di studio del Salterio, quel salmo splendido, il 132, che i pellegrini ripercorrono idealmente nella via tracciata dall'arca verso il luogo del suo riposo, dove il Signore prepara una lampada al suo consacrato. Ecco, quindi, dopo aver ascoltato intensamente la promessa che per intero ha guidato la vita di Davide, ne ha orientato i passi, adesso mi sembra anche significativo sostare su di un episodio di per sé molto marginale, quello della danza di Davide di fronte all'arca, ma che assume nel percorso vissuto in questi giorni e tra l'altro nella solennità di oggi una risonanza davvero ulteriore. E con questa danza gratuita e gioiosa, nel segno di una gratitudine per quanto il Signore ha compiuto, chi ha atteso e ha coltivato l'accoglienza di una promessa intuisce che questo è momento da festeggiare. Il canto, la danza, la musica ne sono il naturale esprimersi. La danza in particolare, spazio del gratuito e della sovrabbondanza della gratitudine. Leggo il testo, che è semplice e per il quale dovremmo fare anche poche considerazioni, perché diventi pagina di ascolto, entra nella preghiera di questi giorni, per fare qualche riflessione che vada un poco nella direzione di un dialogo orante con il Signore e poi nell'abbozzo di un piccolo approdo dopo il cammino di questi 5 giorni. Leggo. Allora Davide andò e fece salire l'arca di Dio dalla casa di Obed-Edom alla città di Davide con gioia. Quando quelli che portavano l'arca del Signore ebbero fatto 6 passi, egli immolò un giovenco e un ariete grasso. Davide danzava con tutte le forze davanti al Signore. Davide era cinto di un efod di vino. Così Davide e tutta la casa di Israele facevano salire l'arca del Signore con grida e al suono del corno. Quando l'arca del Signore entrò nella città di Davide, Mical, figlia di Saul, guardando dalla finestra, vide il re Davide che saltava e danzava dinanzi al Signore e lo disprezzò in cuor suo. Introdussero dunque l'arca del Signore e la collocarono al suo posto, al centro della tenda che Davide aveva piantata per essa. Davide offrì olocausti e sacrifici di comunione davanti al Signore. Quando ebbe finito di offrire gli olocausti e i sacrifici di comunione, Davide benedisse il popolo nel nome del Signore degli eserciti e distribuì a tutto il popolo, a tutta la moltitudine di Israele, uomini e donne, una focaccia di pane per ognuno, una porzione di carne arrostita e una schiacciata di uva passa. Poi tutto il popolo se ne andò, ciascuno a casa sua. Davide tornò per benedire la sua famiglia. Gli uscì incontro Mical, figlia di Saul, e gli disse: «Bell'onore si è fatto oggi il re di Israele, scoprendosi davanti agli occhi delle serve e dei suoi servi, come si scoprirebbe davvero un uomo da nulla». Davide rispose a Mical: «L'ho fatto dinanzi al Signore, che mi ha scelto invece di tuo padre e di tutta la sua casa per stabilirmi capo sul popolo del Signore, su Israele. Ho danzato davanti al Signore. Anzi, mi abbasserò ancor più di così e mi renderò vile ai tuoi occhi. Ma presso quelle serve di cui tu parli, proprio presso di loro, io sarò onorato». Ecco, questo è il testo, vedete, un episodio circoscritto, ma di indubbia valenza simbolica. Qualche piccola annotazione, perché il testo ci diventi ancora più comprensibile, anche se ha un'immediata risonanza, perché non implica particolari difficoltà. L'arca garantisce nella tradizione spirituale di Israele la benedizione divina. E allora il segno della danza e della gioia si fanno linguaggi naturali. La danza in particolare risveglia simbolicamente il Dio di Israele, che diventa così davvero per il popolo sorgente di vita. Certo, poi questo dissenso sprezzante di Mical potrebbe avere diverse motivazioni alle spalle, quello di natura politica, perché oramai sua sconfitta, quella della famiglia di Saul, è oramai netta, perché definitiva è la vittoria di Davide. Più probabilmente è anche un'espressione di gelosia, perché danzando così, in quel modo, si espone agli sguardi di altre donne. Ma poco importa per noi. Quella risposta limpidissima di Davide è più che sufficiente per dire da dove e da quale cuore traboccante esce il gesto della danza. Come uno che ha finalmente tolto i freni, esagera con Dio, quasi contagiato dalla sua fedeltà, dai segni della sua benevolenza. Ha condotto una promessa, e si fa presente tra noi, l'H ne costituisce il segno. Ed è naturale che sia proprio dentro il culto che la danza trovi risonanza, come uno spazio nativamente gratuito. Forse ricorderete una splendida intuizione di Guardini che nel suo accesso alla comprensione del valore della liturgia e del senso della liturgia fa riferimento a due esperienze che non erano immediatamente abbinabili. Quella del gioco, la liturgia è un gioco, ed è inutile che tu vada a domandare ai bambini perché giocano, perché ti guarderebbero in faccia e ti penserebbero: questo qui da dove viene? Come, perché gioco? Perché gioco? Il gioco mica ha un senso. Il gioco è gratuito. Il gioco è il gioco. E utilizza l'immagine del gioco e l'immagine della danza citando esattamente questo testo. La liturgia come spazio del gratuito, della lode consegnata in una maniera libera e profonda al Signore, unicamente perché il Signore la merita. Fa anche bene ricordare un poco questi tratti a commento della liturgia. Si sentono sempre in questo periodo, soprattutto, dei confronti così truci sulla liturgia, dove il litigio è solo sui riti o sul colore dei paramenti. Via, meno male che c'è qualcuno che ci parla del gioco e della danza per dire la liturgia. Il vantaggio è che uno che ci parla così l'ha capita di più, la liturgia, che non è l'arte del cerimoniale, è l'esprimersi della memoria grata del popolo di Dio a suo Signore. Bene, quindi ecco, finire i nostri esercizi danzando non è male, tutto sommato. Dopo rimaniamo contenuti, ma dentro la motivazione per esprimere la gratitudine davvero l'abbiamo, è forte. Un ulteriore passaggio prima di andare a concludere, cioè che questo racconto porta già i segni evidenti della prefigurazione di un dono che poi si sarebbe rivelato decisamente più grande e che il Nuovo Testamento avrebbe evidenziato in maniera molto esplicita. Credo che a tutti sia familiare quella esegesi dal capitolo dei valori dell'infanzia di Gesù, e in particolare il racconto della visitazione di Maria alla cugina Elisabetta e la presentazione di Gesù al Tempio con la gioia esplosiva del vecchio Simeone, per dire, ecco, questi due racconti. Ricordo uno studio bellissimo di Enrico Galbiati, eravamo agli inizi di questa svolta esegetica, il momento in cui prendeva forma una intelligenza nuova e più profonda per accostare il testo biblico, fa emergere con evidenza che è precisamente il racconto del trasporto dell'arca quello che sta sullo sfondo del racconto lucano sulla visitazione. Sussultò il bambino del grembo appena udì il saluto di Maria. Ma ancora più visibilmente nel racconto della presentazione al Tempio e della gioia incontenibile del vecchio Simeone. La gioia, appunto, la gioia dei piccoli, la gioia di coloro che hanno l'intuito di Dio e conoscono i modi, i tempi e i linguaggi di Dio. Quindi, com'è bello, ci ha condotto sempre il tema della promessa in tutti questi 5 giorni. Com'è bello notare che anche quest'ultimo branetto abbia dentro la stessa dinamica. Era già anticipo di una promessa più grande, questo trasporto solenne dell'arca che entra in Gerusalemme. E la promessa più grande è quella con cui Elisabetta saluta e con gioia Maria e il bambino le sussulta nel grembo. Ed è la gioia incontenibile e commossa del vecchio Simeone che prende tra le braccia il bambino e che è come un uomo che oramai è giunto all'approdo conclusivo della sua attesa, esce in quel cantico che non abbiamo più saputo dimenticare da allora. Ora lascia al Signore che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola. Ecco, la promessa è proprio costantemente dentro il telaio narrativo di tutta la vicenda di Davide ed è già anticipo e preludio di un compimento che poi in Gesù si sarebbe manifestato. Vado a concludere con delle annotazioni molto semplici, perché i doni li abbiamo già raccolti lungo il cammino, sono già diventati preghiera, li abbiamo fatti oggetto di discernimento, di gratitudine, di lode, di riflessione, di rilettura del nostro cammino e quindi davvero non sento l'esigenza di un concludere, ma mi pare che qualche parola molto misurata possa davvero starci a questo punto. A fronte di questa narrazione, l'arca portata trionfalmente in città, è bello annotare il valore di simbolo che essa ha, simbolo di una presenza che è andata al di là di ogni aspettativa. Ricordiamo quel capitolo 7, splendido. Ecco, sembra che Davide abbia dato casa a Dio. In realtà è lui, Dio, a dare casa a noi, a dare casa a tutti. E c'è un modo appunto fuori dalle regole, ma proprio per questo simbolicamente molto bello, per onorare questa promessa che si compie, quello del danzare, segno della sovrabbondanza, della gratitudine che non si pone dei confini, perché è genuina, perché sgorga dal cuore e allora si danza di fronte a Dio, come Davide, a dispetto delle insinuazioni di Mica. Ora, questo è ancora più bello perché non è gesto di gente euforica o esaltata. Quel Davide che danza è il credente peccatore. Danza un uomo con la sua storia, con la sua carne, con la sua vicenda di slanci e di cadute, di limiti e di ripartenze. di rinascite e di tonfi. È questo il Davide che danza, peccatore e credente. In questo senso mi sembra che quest'ultimo brano ci metta tra mano e nel cuore come l'esito di una parabola vissuta insieme, dove l'ascolto via via di quella promessa che ha innervato tutti i passi della vita di Davide adesso sfocia in una esigenza di restituzione grata e sovrabbondante. Bello tra l'altro dire questo quando abbiamo ancora nel cuore la liturgia che abbiamo celebrato stamattina. Ecco, io vengo, Signore, a fare la tua volontà. Questa è una restituzione di noi stessi al Signore, perché abbiamo intuito che la promessa si è compiuta e oramai c'è un'esperienza di comunione intensa e definitiva da vivere, c'è un'esperienza di gratitudine da esprimere. Mi fermo qua, così abbiamo una buona oretta di riflessione, di preghiera, di silenzio. Credo che sia proprio bello anche stamattina questo spazio che è stato lo spazio dominante di queste giornate, il nostro interiore lavoro attorno alla parola che ci è stata data in dono e che il Signore ha preparato per noi.